Detto ciò, invece, adesso diamo il benvenuto ad un ospite. Oh, veramente il piacere. Già, alle volte si dicono delle cose con un po' di retorica. Io vi dico invece con molta sincerità che sono veramente felice che lui sia qua in presenza. È un giornalista di Repubblica da oltre 30 anni, siciliano di origine, scrittore. Viene qua a presentarci il suo ultimo libro. Tra poco alle 18 lo presenterà ufficialmente alla Feltrinelli. Il libro si chiama L'ultima spiaggia, con un sottotitolo che adesso analizzeremo. Benvenuto a Lucio Luca.
Grazie.
Ciao Lucio.
Ciao Domenico. Benvenuto. Grazie.
Tra l'altro, a me, a Lucio, mi lega anche un anello di una catena legata alla radio, perché lui ha scritto in tanti anni fa. Quanti anni fa?
E nel 2006 erano i 30 anni delle radio. Quest'anno si celebrano i 50.
Esatto. Quindi 20 anni fa scrisse un libro sulle radio locali, la radio di Palermo, dove c'è veramente buona parte della storia che ognuno di noi che fa la radio e ognuno di voi che la vive da ascoltatore, insomma, conosce bene. È veramente, quella è stata una specie di Bibbia, diciamo, del settore. Però, tornando a questo nuovo libro, devo dire, scoperchia un pentolone, perché poi è uno dei tanti misteri italiani, o più misteri in realtà si collegano a quello che illustra il sottotitolo: Alcamo, la strage dimenticata e 50 anni di misteri italiani. Il caso è quello della casermetta di Alcamo.
Sì, esattamente 50 anni fa, nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, quindi insomma fra qualche giorno, verranno celebrati 50 anni di questa strage nella piccola caserma di Alcamo Marina. Vengono trucidati due carabinieri che non si occupavano di mafia, non facevano indagini, stavano in una piccola foresteria che specialmente d'inverno,
senza nessun compito operativo,
insomma. No, assolutamente, d'estate ad Alcamo Marina chiaramente c'è un po' di gente, ma d'inverno veramente non c'è nessuno, quindi una strage senza alcun senso,
apparentemente
senza alcun senso. Penetrano i killer, addirittura con delle dinamiche molto particolari, con la fiamma ossidica per bruciare,
comando a tutti gli effetti,
sì, che però insomma è abbastanza poco credibile che si usi una fiamma ossidica e i carabinieri all'interno non si accorgono di nulla, anche se quella notte pioveva tantissimo,
c'era maltempo,
ma insomma un'operazione molto rischiosa, ecco, da parte del comando. Entrano e li uccidono senza alcuna ragione e poi portano via armi, munizioni e anche palette, diciamo, per i controlli, no? E le indagini puntano immediatamente sulla pista del terrorismo rosso.
Erano anni pesanti.
Erano gli anni 70, erano gli anni di piombo, anche se in Sicilia non è che le Brigate Rosse contassero una presenza così cospicua. Arriva una telefonata di un fantomatico gruppo legato alle Brigate Rosse, poi le Brigate Rosse si sentono in dovere di smentire, di dire: noi con questa roba non c'entriamo nulla. Ma comunque dopo un paio di mesi, anzi dopo un mesetto circa, vennero arrestati quattro ragazzotti di Alcamo,
due minorenni,
uno di 18 anni e mezzo e uno un po' più avanti negli anni, parliamo di un trentenne, di Partinico. E vengono praticamente torturati per una notte. Alla fine confessano semplicemente
costretti a confessare,
ritrattano immediatamente quando finalmente arrivano un avvocato, arrivano i magistrati, ma a quel punto la loro confessione viene presa come oro colato e comincia un lungo calvario giudiziario per tutti loro. Poi due riescono a fuggire
in Sud America,
uno morirà poi in carcere nel 1998 di cancro, Giovanni Mandalà, e un altro si fa ben 22 anni di carcere da innocente in un arco di tempo di 36 anni, 11 processi fino al colpo di scena finale. Perché arriva un carabiniere, uno di quelli che avevano partecipato a quelle torture, anche se non attivamente,
che confessa di fatto,
che sostanzialmente a una trasmissione televisiva molto famosa, Blu Notte di Carlo Lucarelli, dirà: guardate, è andata così, questi quattro non c'entravano nulla. Questo però è, come dire, lo spunto iniziale, no? È il punto di partenza di questo libro, appunto perché c'è questo anniversario. In realtà questa strage ritenuta minore perché non se ne parla, se tu chiedi a chiunque chi sono, quali sono i nomi delle due vittime, nessuno lo sa, Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta, è una strage che non è mai entrata, diciamo, nel pantheon,
esatto,
della
di quelle
mafia.
Eccellenti, insomma.
Sì, anche perché la mafia probabilmente in questo caso c'entra poco o nulla. E questa strage apparentemente minore, e lo dico tra molte virgolette perché stiamo parlando di due vite giovanissime, certo, stroncate, e da questa strage parte un filo incredibile
che mette, accomuna tante cose,
che lega tantissimi
misteri.
Ti
fermo solo
italiani
un attimo perché vale la pena approfondirlo questo aspetto, mandiamo un brano e poi torniamo con Lucio Luca, cercheremo di fare un po' il punto della situazione perché sono tanti tasselli di questo puzzle, parliamo tra poco con Lucio Luca.
Radio Time.
Nella notte in questione, quella notte tra il 26 e il 27 gennaio del 76, non c'era luna, c'era maltempo, dicevamo, era
una
soltanto
bufera
il
pazzesco
preludio di una strage. E tornando un po' al discorso che avevamo lasciato un attimo in sospeso, discorso che è stato approfondito, ne parlavamo fuori onda, da un film di Calvaruso che si chiama Vite da sprecare, due anni fa, nel 2023, che tornava su questo argomento e, come dicevi tu, rimane marginale, non si capisce nemmeno perché, che però forse la spiegazione sta nei tanti tasselli che sono legati da un filo rosso, perché poi tante cose si intrecciano in questa vicenda torbida.
Assolutamente sì, probabilmente non c'è stata attenzione perché magari conveniva che non ci fosse,
esatto,
grande attenzione. Tu parli di filo rosso, io parlerei di filo nero.
Filo nero per quanto riguarda la parte versiva, certo.
Perché dietro tutta questa serie di misteri, una dietro l'altro, magari adesso ne accenneremo qualcuno, che sono tutti legati, non c'è un collegamento diretto.
Ma diciamolo,
ma c'è un
subito,
filo.
Così mettiamo dei punti fermi. C'era una forte presenza di Gladio, che rimane un'altra pagina oscura della storia di questo paese.
Assolutamente
in
sì.
In quel periodo.
E Gladio, che è, lo diciamo per i più giovani, Gladio era un esercito clandestino
parallelo,
sì, che è nato negli anni 60 per volere della CIA, che aveva chiesto agli alleati in Europa di costituire appunto eserciti clandestini paralleli nell'evenienza in cui ci fosse stata una invasione, esatto, da parte dell'Unione Sovietica. Poi questa invasione per fortuna non c'è stata. Ma Gladio
era,
ecco,
presente,
e con tutte le denominazioni nei vari paesi hanno continuato a lavorare.
In
a
quel
fare
periodo pare
lavori
ci fossero
sporchi
delle basi logistiche, anche dei depositi di armi.
Ce n'era una grandissima, importantissima, forse la più importante del Mezzogiorno d'Italia, a Trapani,
esatto,
il centro Scorpione, centro nel quale negli anni hanno lavorato a fianco pezzi di servizi deviati, massoneria, la mafia sicuramente, ma anche elementi dell'eversione nera. Ad Erice c'erano dei campi paramilitari fascisti che poi sono confluiti all'interno di Gladio.
Esatto.
E Gladio, malgrado poi alla fine la Commissione parlamentare antimafia abbia detto non abbiamo trovato riscontri, ma non l'ha escluso, ha detto non, allo Stato non siamo in grado di poter dire che dietro la strage di Alkmaar c'è Gladio, ma Gladio certamente in quel periodo storico
era fortemente presente
nel territorio di Trapani.
Senti, altri tasselli te li butto lì, ma proprio in 30 secondi, non vogliamo spoilerare perché poi il resto lo dovete ovviamente scoprire leggendo il libro. Riferimenti a Peppino Impastato, ti ho detto la mafia, l'uccisione del colonnello Russo che aveva condotto le indagini.
Esatto.
Addirittura Ilaria Alpi, addirittura la Somalia.
Si arriva a Ilaria Alpi, che non vuol dire che naturalmente che il delitto di Ilaria Alpi abbia uno stretto collegamento, stiamo parlando di un delitto avvenuto 18 anni dopo. Però vedi caso, l'informatore principale di Ilaria Alpi in Somalia, Ilaria stava facendo delle inchieste sui traffici di sostanze radioattive della Somalia e della pattumiera d'Europa, esatto. Il suo informatore principe si chiamava Vito Licausi. E chi è Vito Licausi? È un maresciallo del SISMI che per anni è stato il capo del centro Scorpione ad Alcamo. E quindi vedi, se unisci i puntini, no?
come
nella settimana enigmistica, unisci i puntini e ti spunta fuori qualcosa.
Esatto.
Ecco, quello che spunta fuori, poi lo scopriranno o comunque lo vorranno vedere i lettori, perché uniranno i puntini e diranno, beh, insomma, rifletteranno, perché quello è quello che io cercato di fare con questo libro, far riflettere.
Allora, dalle 18 troverete Lucio Luca alla Feltrinelli di Palermo per la presentazione ufficiale qui nella nostra città. Intanto grazie per essere venuto qua.
Grazie.
Complimenti
a voi.
Anche per il libro precedente che ha vinto premi importanti,
La notte della
Piersanti Mattarella, al premio Nadia Toffa, eccetera. Quindi in attesa che tutti voi possiate leggere, perché poi leggere è catartico, insomma, in qualche modo. L'ultima spiaggia, Aldibrandi mi pare,
Aliberti,
lo sbaglio Aliberti. Sempre. L'ultima spiaggia di Aliberti, Alcamo, la strage dimenticata, 50 anni di misteri italiani, il nuovo libro di Lucio Luca. Lucio,
grazie,
è stato
mille.
Un piacere, grazie mille per
grazie
questo tuo
voi.
Passaggio veloce, e torna a trovarci
Time,
appena
che sta
puoi.
Sempre nel mio cuore.
Tu sei nel nostro cuore. Grazie mille, Lucio Luca, grazie.